Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ed ora ascoltiamo o riascoltiamo, se ci seguite già da anni, un episodio della serie Tutta al femminile Parlaci di lei, in cui oggi ritroviamo Concetta Perna, presidente di Nyawa, l'associazione delle donne italo-australiane, che per noi racconta Enoe Di Stefano, un esempio delle tante donne che hanno segnato la comunità italiana qui in Australia.
Parlaci di lei, grandi storie al femminile, un programma a cura di Virginia Padovese.
E con grande piacere che ospitiamo ai nostri microfoni per una nuova puntata di Parlaci di lei la presidente dell'Associazione Donne Italo-Australiane, Concetta Perna. Benvenuta.
Grazie, grazie a te.
Allora, hai scelto di raccontarci la vita e l'impegno di una donna che ha avuto un significato importante per gli italiani e per le italiane d'Australia. Si tratta di Enoe Di Stefano. Allora, intanto, ricordaci chi era e soprattutto spiegaci perché hai deciso di parlarci di lei.
Ho deciso di parlare di Enoe Di Stefano perché credo che non sia conosciuta quanto meriterebbe. La incontrai alcuni anni fa, nel 2004, perché stavo cercando delle storie di donne che avevano fatto la differenza nella nostra comunità. E mi avevano detto di lei, sono andata a trovarla nel villaggio Scalabrini di Allambi Heights, dove risiedeva già da alcuni anni, e non credevo ai miei occhi e alle mie orecchie di trovarmi di fronte a un personaggio così importante e così significativo per la nostra comunità.
Cosa ha fatto di importante appunto per gli italiani e le italiane qui?
Allora, diciamo innanzitutto che lei è stata una scrittrice e poetessa emigrata in Australia nel 1949 e credo che dalla lettura delle sue poesie e dei suoi libri sia stata estremamente capace di esprimere il profondo dilemma dell'emigrante, e cioè che cosa è mio e che cosa non è mio. Appartengo ancora al paese in cui sono nato o sono parte del paese che mi ha adottato? Ecco, per esempio, questo concetto viene molto forte da una raccolta di poesie che lei ha scritto dal titolo Mio e non mio.
Ce ne vuoi leggere qualche estratto?
Guarda, c'è una poesia che a me piace moltissimo ed è intitolata Se rimarrà qualcosa. Se rimarrà qualcosa di quanto ho scritto e pianto, per chi amo non sarà stato vano il mio soffrire. Forse un ragazzo non ancora nato, leggendo una vecchia storia di emigrato, rifletterà un istante su vicende di cui nessuno ha mai voluto parlare, e poco, anche se poco, sarà salvato. Enoe era angosciata dal fatto che le generazioni future non avrebbero mai potuto capire il cogliere il significato della esperienza migratoria, dell'esperienza di chi lascia il paese natio, lascia le certezze, lascia gli affetti più cari e si trova catapultato in una nuova realtà. E quindi ha scritto molto, ha lasciato molto scritto perché voleva che qualcosa rimanesse di questa esperienza.
Ecco, tu l'hai incontrata già piuttosto anziana, viveva anche così verso gli ultimi anni della sua vita questo dilemma. Era ancora vivo in lei?
Sì, assolutamente. Infatti io ho qui con me alcune cose che lei mi ha detto, forse in uno degli ultimi incontri mi ha detto esattamente questo, e sono contenta che tu mi abbia fatto questa domanda, perché lei mi ha detto esattamente questo. Mi sono sempre domandata perché il fato abbia voluto dividere la mia vita tra i due mondi. Oggi non me lo chiedo più. I legami con la terra madre si sono attenuati. È rimasta l'inquietudine, anzi l'angoscia della mia identità, il conflitto tra le due madri, a chi appartengo, con quale delle due madri mi posso meglio identificare. Non ho ancora trovato una risposta e penso che non la potrò trovare mai perché non esiste.
Quindi era decisamente ancora vivo in lei.
Era decisamente ancora vivo in lei, l'ha vissuto con grande, diciamo, con grande capacità di introspezione, di analisi. Lei, quando è arrivata in Australia, è arrivata anche un po' per seguire il marito, era subito dopo la guerra, come diceva lei, erano anni febbrili, i disastri della guerra, la caduta del fascismo, la guerra civile, la precarietà del futuro, avevano creato una confusione tale che nulla aveva senso, e quindi in tale situazione l'emigrazione era una conquista, perché dava la possibilità di fuggire da questa confusione. Chi poteva emigrare si considerava fortunato, queste erano le sue parole, e quindi venne qui, mi disse che il biglietto costò 470.000 lire, che corrispondeva allo stipendio di un anno di lavoro di Alfio, che tra l'altro era avvocato, che però quando sono arrivati qui non ha mai potuto esercitare la sua professione perché la laurea non gli venne riconosciuta. E lei stessa era insegnante elementare, quindi diciamo che apparteneva a quel tipo di immigrazione, diciamo con degli strumenti culturali che le permettevano anche di vedere con occhio molto critico la situazione, e infatti lei mi aveva parlato moltissimo di questo viaggio in mare, in cui dice, sai, anche l'ansia per il futuro che mi aspettava, perché all'epoca non c'era internet, quando si ha bisogno di avere delle informazioni basta cliccare su un sito internet e hai tutte le informazioni, noi non sapevamo che cosa ci aspettava una volta arrivati su questa terra, però ecco, questo non mi impediva di leggere e di osservare e di cogliere i sentimenti più nascosti dei miei compagni di ventura. E lei diceva che poteva leggere i pensieri che attraversavano la mente di tutti. Avevamo tutti la stessa espressione sul viso, tutti vivevamo le stesse apprensioni, tutti coltivavamo le stesse speranze, tutti dicevamo che avremmo fatto un po' di soldi e dopo pochi anni saremmo ritornati in Italia. Poi parlava moltissimo dei primi anni qui a Sydney. Bisognava avere, diceva lei, un forte senso di adattamento. Per contribuire al bilancio familiare dipinse statuine religiose di gesso. Mi descriveva la sua casa. La prima casa era scomoda e molto modesta. Era di legno ed era appoggiata su alcune colonne di mattoni. Al sorgere del sole mi diceva che vedeva i fili di luce tra le tavole del pavimento. Le pareti, mi diceva, erano così sottili che anche un bisbiglio si sentiva dall'altra stanza. La casa, come rifugio protettivo, non esisteva. La leggerezza della casa dava il senso della precarietà della vita. Mi raccontò anche che il primo Natale in Australia non mandò gli auguri a nessuno, perché, diceva lei, non può essere Natale quando c'è un caldo afoso e pesante, mosche e zanzare al posto della neve morbida e candida che sognavo ogni notte e di cui non parlavo nemmeno a mio marito.
Concetta, chiaramente i tempi sono cambiate anche le esperienze di emigrazione. Tu hai la tua e molti di noi che si sono trasferiti qui hanno la propria. Com'è stato per te ascoltare questi racconti di un'esperienza di emigrazione lontana, ma sentita in un modo così intenso?
Certamente è stato innanzitutto un privilegio, e credimi, non è retorica. È stato un privilegio sentire questa storia, perché sono sempre più convinta che i sentimenti alla base di una esperienza di emigrazione sono universali. Quindi possono cambiare le forme pratiche di come avviene uno spostamento da un posto a un altro. Arrivavano in nave, oggi arriviamo in aereo. Si arrivava con le valigie di cartone, oggi abbiamo queste bellissime valigie che camminano quasi da sole. Però i sentimenti alla base, lo sradicamento, l'allontanamento, l'impatto con il nuovo, il bisogno di capire l'altra cultura, il bisogno di farsi accettare, il bisogno di adattarsi, perché è chiaro, insomma, dobbiamo essere noi ad adeguarci alla società che ci ospita. Io credo che questi siano abbastanza attuali. Anch'io nella mia condizione di espatriata alcuni anni fa sicuramente mi sono identificata in alcune cose, ma sentirlo da lei con questa capacità introspettiva, questa capacità di analisi di sentimenti, analisi di situazioni, mi ha veramente dato un'emozione straordinaria. Se posso ancora aggiungere, lei quando è stata meno assillata dai problemi economici ha cominciato a scrivere per La Fiamma, aveva una rubrica sul giornale italo-australiano La Fiamma che si chiamava L'angolo di Gianna, e in questa rubrica lei scriveva, parlava direttamente alle donne, le quali poi a loro volta scrivevano le lettere a lei e in cui le chiedevano aiuto. dicevano a lei: ma perché te non piangi mai? E lei diceva: cosa sapevano loro se io piangevo o non? Io ero continuamente a domandarmi se, perché il destino mi avesse portato in una terra così lontana. Però trovavo la forza, cercavo le parole per convincerle che dovevano comunque trovare delle forme di ottimismo e dovevano soprattutto costruire un ponte con la cultura australiana, che dovevano trovare degli interessi e soprattutto le aiutava, ecco, questo mi ricordo che metteva molto in evidenza, cercava di dare suggerimenti nei rapporti con i figli. Mi disse: con quei figli così difficili da capire, perché anch'io avevo i figli e non riuscivo a capirli, ma erano divisi e confusi dalla coesistenza delle due realtà, quella rigorosamente italiana tra le pareti domestiche e quelle fuori di casa, quella australiana fuori di casa. L'una negava l'altra, ecco, forse in questo insomma era più forte il contrasto. Oggi chiaramente per chi si trova o viene oggi qui non avrà questi contrasti così forti e così significativi tra la propria realtà all'interno della casa, insomma molte cose sono cambiate.
Tra l'altro fu molto attiva nelle associazioni del tempo, sia italiane sia multiculturali, ti ha parlato anche di questo?
Certo, certo, lei credo che abbia collaborato molto anche con il COASIT e si deve a lei, molto a lei, la promozione della cultura e della lingua italiana in Australia. Lei si batté con le unghie e con i denti per l'inserimento dei corsi di italiano nelle scuole australiane e continuava a dire continuamente dai microfoni della radio e dal giornale che l'insegnamento dell'italiano ai figli degli immigrati rappresentava un veicolo indispensabile per trasmettere loro la consapevolezza e l'orgoglio del proprio retaggio culturale. Ecco, quindi questa era, diciamo, importante per lei, non solo il mantenimento della lingua fino a se stessa, ma l'apprendimento della lingua come un mezzo per comprendere, per sentire, ecco, l'orgoglio delle proprie origini, delle proprie radici.
Concetta Perna, presidente dell'Associazione Donne Italo-Australiane, noi ti ringraziamo molto per essere stata con noi oggi e per questo tuo ritratto di Eno e di Stefano.
Grazie a te, Virginia.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.